Le 10.04 da Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci. Oggi parliamo dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente, quali sono le ripercussioni e gli scenari sul piano geopolitico. Il tema è ovviamente legato all'attualità, alla stretta attualità. Il conflitto medio orientale sta rapidamente assumendo una dimensione regionale. A 6 giorni dall'inizio della guerra in Iran, la guerra e i suoi effetti si sono già estesi alla regione del Golfo e al Medio Oriente nel suo complesso, fino a lambire il mondo intero. Quali sono allora le ripercussioni e le prospettive, gli scenari geopolitici per l'Iran e per i paesi coinvolti? È bastato un fine settimana per far ripiombare il Medio Oriente, la regione del Golfo, in un conflitto potenzialmente più devastante e dalla portata più ampia di quelli vissuti sinora. Ma credo sarebbe riduttivo considerare l'attuale crisi scatenata dall'intervento unilaterale di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, paese le cui forze di sicurezza avevano appena represso una sollevazione popolare provocando decine di migliaia di vittime, come l'ennesima guerra regionale. L'attacco sferrato fra venerdì e sabato scorsi ha ucciso la guida suprema Ali Khamenei e decapitato buona parte dei vertici della Repubblica Islamica, provocando l'immediata reazione di Teheran e un'estensione del confronto ben oltre i confini iraniani. Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Oman, Arabia Saudita e Kuwait, nessuno finora è stato risparmiato da un coinvolgimento che si è tradotto anche nella peggiore interruzione delle comunicazioni aeree internazionali della storia, e ne abbiamo ampiamente riferito negli scorsi giorni. Allora oggi cerchiamo di fare il punto alla situazione, cerchiamo di avere varie testimonianze, vari opinionisti, o meglio varie opinioni e diversi sguardi su quello che è un conflitto che ovviamente pone diverse chiavi di lettura, mette in campo anche diversi attori, e ognuno ovviamente con la sua opinione, la sua idea, il suo sguardo su quello che sta succedendo. Ma la prima cosa che si può dire è che, diciamo, gli scenari e le prospettive sono piuttosto inquietanti. Saluto subito Thomas Paggini, che è nostro collega, il nostro inviato a Tel Aviv. Thomas, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie a te, Thomas. Allora, la situazione, andiamo sulla stretta attualità. La situazione oggi e soprattutto nelle ultime ore com'è?
Ma per quanto riguarda Israele, è stata una notte abbastanza tranquilla qui a Tel Aviv, mentre ci sono stati dei lanci sul nord del paese al confine con il Libano. C'è stata mezz'oretta fa un allarme aereo con alcune forti esplosioni di missili iraniani intercettati. Per adesso non sembrano esserci stati feriti. Per quanto riguarda invece il fronte militare, l'IDF, l'esercito israeliano, ha compiuto varie ondate di pesanti bombardamenti sia sul sud del Libano sia su Dahiyeh, che è la roccaforte di Hezbollah alla periferia di Beirut, e sia pesanti ondate di bombardamenti sull'Iran.
La popolazione israeliana come sta vivendo queste giornate, questi giorni?
Ma la popolazione israeliana è purtroppo abituata, nel senso che c'è largo sostegno a questa guerra. È ovvio che non è una vita come quella di tutti i giorni. Fino a ieri le misure di emergenza erano abbastanza severe, non era vietato il lavoro negli uffici, erano vietati gli assembramenti. Ieri sera sono state un po' rilassate, quindi le persone possono tornare a lavorare in ufficio se l'ufficio è vicino a un rifugio. Gli assembramenti fino a 50 persone sono permessi, mentre le scuole restano chiuse. La città ovviamente è molto più vuota rispetto al solito, e la giornata è scandita comunque dagli allarmi. Di solito, se partono missili dall'Iran, dalla guerra dei 12 giorni, c'è un preallarme che ti dice: guarda che tra 6-7 minuti, tra un po' di minuti potrebbe scattare un allarme, le persone si avvicinano a un rifugio e poi quando scattano le sirene scendono in un rifugio. Questo per quanto riguarda gran parte della popolazione, per esempio a Tel Aviv, che ha accesso a un rifugio. In alcune città, per esempio a Haifa, soprattutto nei quartieri storici dove vivono molti arabi israeliani, ecco lì la mancanza di rifugi è un problema serio, come lo è in diverse comunità, per esempio beduine, nel deserto, nel Negev.
Quindi c'è anche una comprensibile inquietudine e la preoccupazione, insomma, di non sapere dove andare. Hai parlato di largo e di ampio sostegno da parte della popolazione, quindi anche nella politica del governo di Netanyahu. Il motivo di questo ampio sostegno per questa guerra?
Beh, allora, sui motivi partiamo da Israele. Il Benjamin Netanyahu sono oltre 20 anni che vuole prendere di mira il programma nucleare iraniano. Io ai tempi ero a Washington, credo fosse il 2012, mi ricordo un suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, in cui anche lì cercava di convincere l'allora presidente Barack Obama a intervenire militarmente, e poi invece si arrivò all'accordo sul programma nucleare, poi affossato dal presidente Trump. Dal governo israeliano e dalla popolazione, un Iran con un'arma atomica o con missili balistici viene visto come una minaccia esistenziale, e quindi per questo motivo la guerra qui ha sostegno. Per quanto riguarda lo scopo dell'offensiva, qui anche i messaggi dagli Stati Uniti o da Israele sono abbastanza diversi. L'impressione è che l'obiettivo del governo israeliano sia quello di colpire appunto le capacità militari dell'Iran e anche la leadership, anzi proprio la possibilità di assassinare Khamenei ha fatto anticipare i piani di questa offensiva, che però era pianificata da tempo. Secondo fonti di stampa di Israele, la guerra sarebbe dovuta scoppiare tra aprile e giugno. Dagli Stati Uniti abbiamo sentito messaggi diversi, in parte contrastanti. Si è parlato di più appunto di rovesciare il regime. Il presidente Trump ancora ieri sera ha detto che dovrebbe, insomma, poter scegliere il successore di Khamenei, e anche di programma nucleare, naturalmente, però i messaggi e gli scopi di questa
sono molto diversi. La popolazione israeliana, Thomas Paggini, crede in un'esportazione della democrazia in Iran?
Ma le persone con cui ho parlato sperano che il popolo iraniano faccia ciò che è meglio. Ovviamente c'è solidarietà, c'è stata molta solidarietà per le manifestazioni di dicembre, come c'era stata per le grosse proteste di 2 anni fa, manifestazioni, quelle, lo sappiamo appunto, poi represse brutalmente. Credo però che per la popolazione israeliana l'obiettivo sia quello di garantirsi sicurezza, l'obiettivo principale è quello.
Anche se sulle armi nucleari, sull'imminente pericolo nucleare si è discusso a lungo, c'è chi dice non è così imminente, non è vero,
certo.
Iran non vorrebbe, non è attrezzato, quindi anche lì diciamo che il dibattito è aperto.
Ma assolutamente, diciamo che qui questa viene vista come una guerra di opportunità, cioè l'opportunità di degradare, come si dice in gergo militare, in modo significativo le capacità e militari per quanto riguarda il programma di missile balistico e del programma nucleare. Questa opportunità viene colta, come dicevo prima, Netanyahu sono 20 anni che parla dell'imminente minaccia nucleare iraniane. Adesso ci sono state le condizioni politiche e militari per intervenire. Appunto, dopo le proteste è stata anticipata l'offensiva militare, e poi quando è stato possibile colpire e uccidere l'Ayatollah Khamenei, hanno colto l'occasione.
L'opportunità. Anche se da parte del Pentagono, della CIA, c'è stata la smentita, hanno detto non c'è nessuna minaccia imminente da parte di Teheran.
Ma come dicevo prima, i messaggi sono contraddittori. C'è stato anche il segretario di Stato Marco Rubio che ha detto qualche giorno fa, ed è stato puntualmente retweetato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, ha detto: noi siamo dovuti intervenire perché era necessario che noi attaccassimo l'Iran, perché Israele avrebbe attaccato comunque, altrimenti loro avrebbero colpito le nostre basi. Quindi, appunto, sugli scopi e sulle motivazioni della guerra ne abbiamo sentite diverse di opinioni e diverse di dichiarazioni.
Certo, anche è difficile anche per noi qui capire, orientarsi, avere anche delle versioni, diciamo, ufficiali e credibili. Non è evidente, appunto, noi cerchiamo di raccontarla da qui. Tu sei a Tel Aviv e non è un'impresa facile. È interessante l'intervista che hai fatto ieri sera al TG delle 20 a Meir Litvak, che è il direttore del Centro Studi Iraniani dell'Università di Tel Aviv. Mi è sembrato di capire da lui che, diciamo così, la situazione è in divenire e le prospettive non sono però molto incoraggianti.
Sì, lui ritiene che lo scenario più probabile sia che l'attuale assetto di potere in Iran rimanga. Quella della leadership iraniana è una guerra per la sopravvivenza, e per loro vittoria significa mantenere l'assetto attuale, e secondo le sue valutazioni, anche se ovviamente non possiamo saperlo perché è una guerra, si sa quando inizia, non si sa quando e soprattutto come finirà, secondo le sue valutazioni la possibilità di un rovesciamento del regime in Iran resta molto labile, insomma.
Molto, molto remota come possibilità. In chiusura, Thomas Paggini, non è facile raccontare una guerra, raccontarla, diciamo, nel modo più, tra virgolette, più giusto, più corretto, più obiettivo, e questo credo che sia un compito molto difficile, molto complicato per voi inviati.
Ma noi, anch'io personalmente, facciamo anche soprattutto cronaca, cioè raccontiamo quello che vediamo e cerchiamo,
sentite,
insomma,
certo,
di raccontarvelo, e questo non è poi così, così difficile, ecco.
Buon lavoro, grazie Thomas Paggini,
grazie.
Buona giornata e buon lavoro, grazie dunque al nostro corrispondente, al nostro inviato a Tel Aviv, Thomas Paggini, che regolarmente ci informa nei nostri appuntamenti televisivi, nei vari telegiornali. Abbiamo anche con noi collegato Luigi Toninelli, buongiorno e benvenuto, che è ricercatore dell'ISPI ed è specializzato nel contesto iraniano. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Grazie, grazie a lei. Allora, abbiamo sentito il nostro corrispondente, il nostro inviato Thomas Paggini, la sua, diciamo così, visione su quanto sta capitando e su quanto sta succedendo. Cosa possiamo dire oggi?
Ma innanzitutto vorrei riagganciarmi alle parole che diceva proprio il vostro corrispondente sul fatto che Netanyahu è da 20 anni che parla della minaccia nucleare iraniana. Beh, dobbiamo mettere un punto su questa cosa. È sempre stata esagerata, esasperata la possibilità che l'Iran divenisse una potenza nucleare, questo per due semplici motivi. Da un lato, a livello più religioso e teologico, diciamo, c'è una fatwa, ovvero un parere religioso espresso dall'Ayatollah a inizio del 2000, in cui condannava l'arricchimento nucleare e l'ottenimento di una bomba nucleare. In seconda istanza, perché l'Iran ha sempre utilizzato la questione nucleare come leva negoziale nei confronti di Washington.
Minaccia,
eppure
diciamo.
Essendosi sempre come minaccia, sì. Pur essendosi sempre avvicinato alla possibilità di raggiungere una bomba, non ha mai scelto di fare quel passo che avrebbe permesso di raggiungere una bomba. Quindi è sempre stata esasperata, e anche il fatto che i negoziati siano falliti per la questione nucleare è in realtà solamente una foglia di fico dietro cui si nascondono invece altre problematiche, come ad esempio quella sui proxy iraniani nella regione, gli alleati di Teheran nella regione, e soprattutto il programma missilistico. Queste sono state le vere problematiche tra Teheran e gli Stati Uniti. Detto ciò, la situazione è complessa per Teheran, ovviamente. Nel corso di queste giornate moltissime delle sue capacità missilistiche sono state degradate, come diceva anche sempre il vostro corrispondente. Dall'altro lato però bisogna sempre sottolineare un'altra cosa: come i droni iraniani stanno riuscendo a penetrare abbastanza abilmente nelle difese antiaeree statunitensi nella regione, stanno abbattendo i sistemi difensivi, e la strategia di Teheran è quella di allungare la guerra andando a colpire innanzitutto le strutture difensive per poi riuscire a imprimere un danno maggiore con ciò che le rimane. Il problema ora in Iran è soprattutto quello del Kurdistan, perché al di là di quello che sono i bombardamenti, dei danni sistemici e catastrofici che sta subendo l'Iran, il problema grosso è appunto quello del Kurdistan, dove c'è la possibilità di infiltrazioni e di sollevamento popolare, ma soprattutto di alcune milizie sostenute dalla CIA, sostenute da Israele. Ecco, questo potrebbe scatenare una guerra civile, una guerra che potrebbe allargarsi ad altri paesi regionali, ed è lo scenario forse più preoccupante per Teheran. Proprio per questo motivo le autorità hanno scelto di andare a rafforzare quel quadrante e soprattutto di reprimere e bombardare il Kurdistan iracheno e il Kurdistan iraniano.
L'Iran ha interesse ad allargare il conflitto?
L'Iran ha l'interesse ad allargare il conflitto, è quello che ha fatto e probabilmente continuerà a fare. Al momento un attore che non ha ancora preso parte a questo conflitto ed è molto preoccupante, potenzialmente potrebbe avere un impatto significativo sui paesi del Golfo, ecco quello degli Houthi. Gli Houthi al momento si dicono pronti a intervenire ma non hanno fatto nulla. L'Iran ha vantaggio ad allargare il conflitto perché più imprime danni, più fa danni ad altri paesi e allarga quindi il costo della guerra su altri paesi, più ha le possibilità di convincere gli altri attori a smettere di attaccare e soprattutto di ottenere maggiori leve negoziali nei confronti degli altri attori. Dato ciò, la strategia di colpire i paesi del Golfo che abbiamo visto in questi giorni non ha per nulla funzionato, perché anzi ha aumentato il livello della pressione e il livello delle critiche da parte degli attori del Golfo nei confronti dell'Iran.
Rimanga con noi Luigi Toninelli, ricordo che è ricercatore dell'ISPI, specializzato nel contesto iraniano. L'ISPI è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, perché vorrei sentire la testimonianza di una coppia di cittadini iraniani che vive a Lugano, a Ponte Capriasca, giusto? E quindi buongiorno, buongiorno ai due buongiorno. Cittadini iraniani che sono in studio con noi, Negar Alavinejad e Majid Aflaki. Buongiorno. Benvenuti e buongiorno. Allora, buongiorno. Iniziamo dalla signora Negar Alavinejad. Ha sentito già quanto ci hanno detto i due giornalisti. Cosa state provando? Quali sono le vostre emozioni qui da noi, nella Svizzera italiana, pensando ai vostri parenti, ai genitori, a chi vive in Iran?
Allora, io se dovessi parlare delle emozioni, ovviamente posso dire che provo le emozioni diverse, come penso tanti altri iraniani. Da un lato abbiamo lo stress e l'angoscia della guerra, e poi però c'è la speranza per poter sfruttare questo momento. Questo io non solo vedo, a volte anche un aiuto esterno per ciò che tanti iraniani hanno lottato fino ad ora. Quindi le emozioni sono queste. Se posso approfondire ancora un po' di più, posso dire che io, essendo nata e cresciuta in Iran,
ho studiato anche in Iran,
ho lavorato anche in Iran, ho forti legami familiari ancora in Iran, ho genitori, parenti, sorella e tantissimi cari amici ancora in Iran. E sono stata sempre a contatto stretto con l'Iran negli ultimi due mesi, ovviamente con per il fatto che il regime ha bloccato quasi tutte le vie, mezzi di comunicazione, anche internet. Ovviamente i rapporti con l'Iran sono molto molto più limitati, però malgrado ciò, grazie a certe tecnologie, i giovani iraniani riescono a volte a bypassare queste restrizioni e qualche comunicazione ci arriva. E poi anche sono molto attiva sulla società iraniana, che è sul social media, specialmente i giovani iraniani. Quindi, basandomi su queste due risorse, posso dire che ho la mia percezione è che tanti giovani iraniani hanno le idee chiare e vogliono rovesciare completamente questo regime. Questa è la mia percezione, per quello che
lei ha visto,
che vedo e sento.
Sentiamo il marito, Majid Aflaki. Sì. Buongiorno, lei da più tempo.
Sì.
Svizzera da più tempo in Ticino. Allora, la moglie diceva l'idea, l'opportunità di sfruttare il momento, di avere un aiuto esterno. I giovani sono stufi, vogliono veramente cambiare il regime.
Allora, io parlo con un linguaggio molto facile, faccio un esempio. Il popolo iraniano, io incluso, lo vediamo, bisogna immaginarlo come una persona battuta a terra e il dittatore, il regime islamico col piede sulla gola che sta stringendo. E in questo momento il popolo iraniano non guarda chi gli dà la spallata all'aggressore. Noi vogliamo una spallata all'aggressore per buttarle giù, per poter prendere respiro. Questo è, diciamo, parole molto semplici, molto facile, che diciamo sensazione che stiamo vivendo questo momento.
Anche se questa spallata però viola il diritto internazionale.
Allora, diciamo, se il mio vicino di casa, il suo padre sta facendo una violazione al diritto a casa, ok? Io non vado a chiedere dal giudice per prendere la lettera per poter entrare in casa. Io chiamo polizia viene, butta giù la porta e salva. Noi adesso un momento abbiamo bisogno di qualcuno che ci salva. Non dobbiamo stare dietro delle leggi internazionali, perché c'è gente che sta perdendo la vita, che sta morendo nei prigioni, in piccagioni. Quindi la dinamica non è una dinamica sana per avere delle leggi sane, andare dietro le leggi. Io capisco quello che lei dice.
Quindi lei dice: giustifico questo intervento, questa invasione da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti, perché noi dobbiamo salvarci. È in sintesi il suo ragionamento.
Esatto, questo è la sintesi del ragionamento. E poi volevo dire un'altra cosa, quello che diceva al signor Toninelli. Sì, è giusto che Ayatollah Khamenei ha fatto un fatwa per non arricchire uranio per arrivare all'atomica. Però la legge islamica permette, al contrario della fatwa, è un'altra legge che si chiama taqiyya, che vuol dire che tu puoi dire una bugia, okay, per salvaguardare la religione. Quindi fatwa e taqiyya, uno elimina l'altro. Dopo Khamenei poteva dire che io ho fatto taqiyya perché volevo salvaguardare la religione.
Allora, sentiamo anche un'altra ospite che abbiamo al telefono, è Sara Ejazi. Buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno a tutti e
grazie,
tutte.
Grazie mille per essere con noi oggi. Lei è antropologa, docente, ricercatrice anche presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento. Allora, ha sentito i due testimoni iraniani che abitano a Lugano, abitano in Ticino, e loro dicono: giustifichiamo tutto perché ci vuole e ci voleva questa spallata a chi ci sta imponendo un regime di repressione assoluta, ecco. E quindi sfruttiamo il momento, bisogna sfruttare il momento, un aiuto esterno, e quindi benvenga questo aiuto esterno. Allora, ci aiuti a capire un po', lei da antropologa, anche, diciamo così, i vari punti di vista che ci sono attorno ad un conflitto che inevitabilmente pone diversi sguardi.
Sì, allora, difficile aiutare in pochi minuti a capire. Saluto i signori, saluto anche il dottor Toninelli. Allora, dunque, il problema è che il problema, diciamo così, intanto l'Iran è un paese che nella sua versione moderna nasce già come una molteplicità di opinioni, di idee. Pensiamo che nel 78-79 la rivoluzione è stata fatta da fazioni politiche molto diverse. Il fatto che poi si sia islamizzata un po' dall'alto e qualche esattamente nell'80, quindi tempo dopo che il popolo è sceso in piazza, questa è un po' un'eredità che ci portiamo ancora oggi, 47-48 anni dopo, in cui non c'è mai stata una vera pacificazione sociale di quell'evento storico. Per cui se dovessimo spiegare le diverse posizioni di chi risiede, come i signori che hanno parlato prima, in Ticino o comunque all'estero, in Occidente, e altre posizioni, si spiegano dal fatto che comunque in termini di una vita di un umano, 47 anni sono tanti, ma in termini di processi storici è un tempo molto breve, e ancora non si sono, secondo me, riconciliati con questa rivoluzione. Per cui sì, sentiamo tante voci, sentiamo tante opinioni. Io sono cresciuta in Italia, una mamma italiana e un papà iraniano, per cui non posso sicuramente parlare a nome del popolo iraniano, che è fatto di 95 milioni di persone. Però sull'esempio della spallata di chi ti sta soffocando, ma se quella spallata nel frattempo ti taglia un piede o ti mozza, che ne so, un organo così vitale, beh, a questo punto non sono tanto sicura che non guarderei chi sta dando la spallata al mio aguzzino. Io piuttosto punterei molto sull'idea che comunque sia l'Iran di oggi è una popolazione, un popolo veramente molto moderno, è un popolo tra i più istruiti del Medio Oriente e ha al suo interno appunto anche una certa capacità di avanzare anche nei diritti civili in modo autonomo, per cui no, io non sono d'accordo sull'aiuto esterno assolutamente.
Potete avanzare anche in modo autonomo?
Posso... signora Alavaji, alla Vinejad.
Allora, ciò che abbiamo fatto esattamente, perché adesso questo regime è in potere 47 anni, i movimenti contro il regime, possiamo dire, o movimenti che si oppongono contro il regime sono stati iniziati tanti anni fa. E il popolo iraniano, i giovani iraniani, le nuove generazioni hanno provato tantissime volte in tutti i modi più pacifici del mondo per chiedere i loro diritti, diritti basilari, diritti civili, economici, sociali che vengono violentati. Hanno fatto di tutto. Se guardate la storia recente dell'Iran, ci sono stati i movimenti, quelli più famosi, nel 1999, il movimento studentesco è stato violentato, poi abbiamo avuto l'ondata verde, è stato violentato, veniamo avanti, i movimenti sono stati sempre, sono stati venendo avanti intensificati e ravvicinati sempre di più. Dall'altra parte anche la violenza da parte del regime è sempre stata aumentata, così possiamo vedere anche dai numeri che vengono uccisi in tutte queste manifestazioni. Noi abbiamo avuto per 20 anni, più di 20 anni, anche il movimento dei riformisti, abbiamo provato anche io come cittadina, ero riformista una volta, partecipavo molto attivamente nelle votazioni, però abbiamo perso la fiducia, specialmente in 2009, che praticamente con l'ondata verde, quello che è successo, man mano abbiamo perso le fiducia anche in miglioramento, anche nelle riforme. Poi siamo arrivati, per questo motivo, proprio la mia percezione, devo ripeterlo, che il giovane iraniano arriva a un punto che dice che questo regime non è migliorabile, allora va cambiato assolutamente. Ha usato tutti i mezzi civili, tutti i mezzi pacifici per dire
cercare di rovesciarlo.
No, non cercare di rovesciarlo. 10 anni fa magari non aveva questa intenzione. Voleva solo migliorare le cose, voleva ottenere i suoi diritti, ma le risposte sempre è stata violenza e il bagno di sangue. Quindi è arrivato a un punto che vuole rovesciare e a mani nude non ce la fa. Anche questo è la mia opinione,
quindi per voi è necessario un aiuto esterno, torniamo
esatto
lì a chi vi sta aiutando. Sara Ejazi, sui numeri, lei ha detto quanti milioni sono in Iran di abitanti?
Circa 95 milioni.
Si può, perché anche sui numeri si è discusso molto, si è dibattuto molto, ce ne sono arrivati molti. Quanti sono a favore del regime, quanti sono invece a favore della guerra, dell'invasione? E soprattutto
allora,
anche i giovani, perché noi abbiamo qui due cittadini giovani iraniani che vivono in Svizzera, però sarebbe interessante poi sentire anche i giovani che abitano in Iran.
Ma allora, immaginatevi se qualcuno vi facesse una domanda su quanti italiani votano a destra o quanti italiani, perché io sono in Italia, per cui parlo dell'Italia, votano a sinistra, quanti... Cioè, è molto difficile. Allora, intanto non c'è stato di recente un'inchiesta sociologica che dividesse le persone, non si fa questa cosa in Iran, per cui dire le percentuali è assolutamente è un azzardo. Quindi quando si sentono cifre come il 90% degli iraniani, il 50% degli iraniani, una cosa che però posso sentirmi di dire in questo frangente abbastanza incerto è che per tutto quello che noi conosciamo dei processi storici della modernità, Le guerre fatte, cioè gli attacchi dall'esterno hanno un'unica, come dire, hanno un unico risultato sulla popolazione, soprattutto quando le popolazioni sono fatte di diverse anime politiche. Questo risultato è quello di ricompattare il popolo contro il nemico comune. Se ci pensate, questo è successo già con la guerra Iran-Iraq. Ecco, la guerra Iran-Iraq sostanzialmente ha sancito l'islamizzazione della rivoluzione, perché con un nemico esterno la popolazione si è ricompattata in un certo senso contro appunto questa guerra. A giugno c'erano già state, ricordiamoci, il movimento del 22, Donna Vita Libertà, eccetera eccetera. A giugno dell'anno scorso, durante l'attacco di Israele di nuovo all'Iran, il popolo si è di nuovo ricompattato. Per cui se l'idea e la speranza è quella di, come dire, avanzare appunto le istanze dei diritti civili, oppure addirittura una sorta di riformismo dall'interno, beh, questo con un attacco esterno, la storia ci dice che non sortisce questo effetto, per cui bisogna fare un po' di attenzione a non magari rimanere illusi, no, da speranze che,
che poi dopo non si realizzano. Sentiamo allora anche...
Ma non funziona così.
Non funziona così. Allora, difatti qualcuno, anche diversi cittadini iraniani che vivono da noi in Svizzera, dicono non si può, insomma, pensare che una guerra possa risolvere una situazione che va molto oltre una guerra. Allora, Majid Aflaki.
Allora, quello che posso dire è che quello che diceva anche signora, tante varie, diciamo, sfaccettature politiche.
Non si libera un popolo con le bombe, ecco, ci dicono.
Ah, ok. Sfaccettature politiche sono radunati sotto la bandiera di Leone e Sole. Quindi chi era come negare, era riformista, è arrivato al soglia di dire no, io basta, io ci ho provato per 20 anni, abbiamo dato sangue, abbiamo votato, abbiamo creduto in tanti cambiamenti, ma alla fine
voi credevate, però non c'è stato nessun cambiamento. Toninelli, lei può capire, sì, quello che stanno dicendo i nostri due ospiti in studio, questa speranza che non si è mai realizzata, e quindi benvenga l'aiuto esterno.
Sì, cerco di mettere un attimo ordine. I due esperti mi pare di capire che in qualche modo siano vicini al movimento monarchico, non potrei dirlo con certezza, ma mi è sembrato di capire così. Innanzitutto bisogna capire chi è Reza Pahlavi. È un uomo che tendenzialmente non ha alcun interesse per l'Iran, vorrebbe ritornare in Iran per un periodo di tempo
che
determinato.
È il figlio dello Shah.
È l'ex figlio dello Shah, certo. Sì, che... Da voci, anche contatti che io all'interno della diaspora, non ha mai avuto intenzione di diventare Shah, è un po' manipolato sotto questo aspetto, era molto più suo fratello che aveva voglia di diventare Shah, ma l'ex Shah ha dato a lui il compito in quanto primogenito di divenirlo, è fortemente legato a Israele, è stato in grado di ampliare il suo consenso all'estero e anche in parte all'interno della popolazione iraniana, ma al momento non è una figura credibile, anche perché non ha mai governato un giorno, non ha capacità di governo, è circondato da persone monarchico-radicali, ma di quelle proprio radicali, e molti di queste anche ostili alla democrazia, quindi di sicuro non è una buona scelta per l'Iran. La scelta migliore sarebbe ovviamente che la popolazione iraniana potesse autodeterminarsi, autoesprimersi, però quello che dobbiamo definire in questo momento è come un colpo di Stato, un cambio di regime sia già in atto, è un colpo di Stato strisciante operato da parte dei Pasdaran, quindi dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che nel corso degli ultimi anni hanno egemonizzato, vampirizzato la vita politica ed economica del paese e che hanno eroso praticamente sia tutto quello che è l'apparato diciamo elettorale e di rappresentanza popolare che c'è all'interno del paese, sia il potere del clero sullo Stato. Quindi questa transizione, che è la più probabile che avvenga alla fine anche di questa guerra, quindi più che un cambiamento in senso democratico e plurale dell'Iran, quello che ci dobbiamo aspettare è un slittamento verso una dittatura militare. Questo cambiamento è già in atto da tempo e una guerra come questa non fa altro che accelerare questo questo cambiamento. Quindi sì, ci sarà probabilmente un cambio progressivo, lento,
però in peggio,
ma
lei dice
una dittatura militare.
Ecco, sentiamo,
sì,
allora Negara, alla fine Jad, non crede che si va a finire in peggio e che ci sia questa dittatura militare che addirittura reprimerà ancora di più il popolo?
Allora, prima di tutto chiarisco veloce una cosa, che ho sentito il signore che mi diceva che ci ritiene monarchica. Io devo dire che assolutamente, come l'idea politica, orientamento politica, non mi ritengo monarchica, mi ritengo più un costituzionalista. Perché cominciamo a parlare di questo leader, e che il popolo iraniano si è radunato sotto questa voce, sotto questo leader, perché a mio parere, da mia percezione, mi dà che questa volta questo movimento è diverso rispetto ad esempio al movimento di 2022, Donna Vita Libertà. Lì noi dicevamo che non, io stessa come persona dicevo che noi non abbiamo bisogno di un leader, ce la facciamo così da soli, con varie opinioni. Abbiamo provato, non abbiamo avuto nessun successo. Mentre questa volta ciò che vedo io, vedo che proprio la grande maggioranza del popolo iraniano ha scelto e la fiducia in questa figura come un leader per il tempo di transizione, per dare la possibilità di un referendum democratico. Ciò che il popolo iraniano crede. Io non sono un esperto politico, assolutamente, sono una cittadina comune, quindi dico le cose dal mio punto di vista e ciò che sento e vedo, varie voci,
certo,
vari contatti,
è
che
il suo
ce l'ho
punto
in
di vista,
esatto.
L'idea proprio oggi era quella di proporre vari punti di vista, varie idee, varie opinioni. Sara Ejazi, parliamo delle donne in Iran. Anche qui sono diverse le opinioni. C'è chi dice tutto sommato non stanno così male, hanno dei diritti, occupano anche dei posti importanti a livello di amministrazione, a livello di professioni, mestieri privati, possono andare a votare, hanno tanti diritti e soprattutto nelle università ci sono più donne che uomini, e quindi rispetto a tutti gli altri paesi del Golfo, a tutti gli altri paesi arabi, l'Iran da questo punto di vista è in avanti.
Allora, l'Iran, sì, intanto l'Iran non è un paese arabo, ovviamente noi tutti sappiamo che è un paese la cui lingua è il farsi, quindi una lingua indoeuropea, non è arabo, non si parla l'arabo, anzi non lo si sa l'arabo, bisogna studiarlo a scuola come studiamo noi il latino.
Però spesso si arriva sempre a parlare della situazione delle donne in Iran, ed è lì un po' il focus,
allora,
che
sì,
difatti anche il nostro pubblico, sì, ma come stanno le donne realmente in Iran?
Ma allora, questo è il tema, è un tema di cui mi sono occupata tanto in passato e... Devo dire, ecco, allora è sempre stato un tema molto controverso. Le donne iraniane, ecco, in 47 anni bisogna dire che c'è stato un balzo in avanti in questo senso, ancorché magari si racconti un'altra storia. Cioè, non raccontiamoci appunto che negli anni 70 le donne iraniane erano libere, perché questo ovviamente non è vero. Noi sappiamo tutti ormai che la libertà passa attraverso che cosa? Il benessere economico, l'istruzione, l'accesso ai servizi, eccetera, eccetera. Per cui c'è stato un processo di urbanizzazione in 40-50 anni incredibile, cioè sono diventate, per esempio, le città che noi conosciamo oggi come Teheran, 12 milioni di abitanti, Mashhad, da dove arriva mio papà, che sono 3 milioni di abitanti, Isfahan, cioè sono diventate, diciamo così, delle città popolose, no? E quindi la vita urbana anche ha sostenuto questa modernizzazione, ma soprattutto l'accesso all'istruzione. Cioè l'Iran è uno dei paesi più istruiti di tutta l'area e il 60% delle persone istruite, cioè con un titolo di studio universitario, addirittura anche post universitario, quindi dottorato, eccetera, eccetera, sono donne. Io guardi, siccome sono un'antropologa, vi faccio un caso studio qui alla nostra fondazione a Trento, che è una fondazione di 1000 persone, abbiamo 50 iraniani e iraniane, tutte ovviamente di area STEM, quindi fisica, chimica, ingegneria, intelligenza artificiale e cyber sicurezza, no? Facciamo molta fatica a trovare di contro invece ricercatrici italiane, cioè stiamo facendo meno fatica adesso. Però paradossalmente sono molto più le ricercatrici nelle STEM iraniane da noi che non quelle diciamo così italiane. Questo è abbastanza interessante. Allora, sì, produce quindi anche una diaspora.
E ci conferma però che le donne iraniane hanno spesso delle posizioni di rilievo nella società.
Ma questo sì, perché diciamo che anche l'idea del, questo di nuovo ha delle radici storiche, cioè l'idea della creazione di una società moderna è passata attraverso il corpo delle donne, cioè bisognava, come dire, far sì che queste donne uscissero, no, nello spazio pubblico, che ne prendessero parte, che lo modificassero, però con quell'idea tipica invece del, un po' del, della storia di questa, di questi 50 anni di mantenere la, come dire, la, l'umiltà, la moderazione, no? Quindi il modello islamico. Per cui sì, c'è da una parte l'imposizione del velo, dall'altra però poi dei movimenti sociali, non sto dicendo che però allora va tutto benissimo, ci sono ovviamente delle leggi che penalizzano le donne, ma da un punto di vista di partecipazione del pubblico e del sociale, anche dell'istruzione, del sapere, eccetera, eccetera, beh no, noi dobbiamo dire e dobbiamo riconoscere che sì, docenti universitarie, la maggior parte sono donne.
Torniamo a parlare della situazione attuale in Iran, lasciamo per un attimo il capitolo donne lì da parte, poi lo riprendiamo sia con Toninelli che con Sara Ejazi e coinvolgiamo anche, siamo riusciti a raggiungerlo telefonicamente, Peyman Abdol Mohammadi, buongiorno, docente di storia dei paesi islamici all'Università di Berkeley e di Trento ed esperto anche di politica internazionale e Medio Oriente. Buongiorno e benvenuto, lei domani sarà a Lugano per una conferenza.
Buongiorno, assolutamente sì, sono molto contento, la comunità persiana di Lugano mi ha invitato, quindi avrò piacere di essere con voi.
Allora, lei ieri in un'intervista sul nostro quotidiano ticinese della Svizzera Italiana La Regione ha ovviamente fatto anche lei una sua fotografia di come stanno andando le cose in Iran e si parlava prima anche con gli altri ospiti di quante persone sono a favore dell'attacco di Israele e degli Stati Uniti e di quante persone invece sono dalla parte dell'autorità, diciamo dalla parte dell'Ayatollah. Ci vuole dire le percentuali, uno sulla base di cosa le ha trovate, dove le ha trovate e soprattutto realmente si possono fare delle percentuali di quanti sono pro e di quanti sono contro?
Sì, diciamo noi oggi riusciamo scientificamente ad avere accesso a delle percentuali con vari metodi sia di interviste sia di utilizzo degli slogan e di narrative che stanno uscendo dall'interno del paese. Parliamo del circa, chiaramente su questo si dice circa perché non siamo esatti chirurgici, ma si parla del 92% degli iraniani che è contrario alla Repubblica Islamica. C'è un 8% chiaramente che, come tutti i regimi come il fascismo e il nazismo, sostiene il regime islamico. Questa percentuale si è come dire, stabilizzata soprattutto dopo che la Repubblica Islamica, come ben sapete, tra gennaio e febbraio, durante la rivoluzione nazionale iraniana, ha massacrato circa 32.000-40.000 persone civili in Iran. E quindi da questo punto di vista tutta l'ingiustizia sociale che ha costruito la Repubblica Islamica in questi 47 anni, creando dei grandi danni alla società iraniana, e nonostante ciò la società iraniana è andata avanti. Ricordiamoci che se fosse rimasto lo Shah di Persia, oggi le donne iraniane sarebbero ancora 10 volte più alte di quello che sono oggi, ma oggi sono riuscite a guadagnare le posizioni grazie alla loro importanza nell'Iran, non per la questione della Repubblica Islamica. E oggi abbiamo noi un Iran che non possiamo neanche parlare di opposizione, parliamo di una nazione risorgimentale che alla sua stragrande maggioranza non vuole il regime islamico. In buona parte, quelli non sono 92%, una 70% di loro hanno chiesto l'aiuto americano e israeliano, poiché il diritto internazionale, le Nazioni Unite non soltanto non le hanno aiutati quando il regime li massacrava, addirittura le Nazioni Unite hanno nominato come vicepresidente della Commissione dello Sviluppo Sociale il rappresentante della Repubblica Islamica proprio una settimana dopo il massacro.
Però, Abdol Mohammadi, lei non crede che l'intervento dell'amico, nemico straniero, a dipendenza di come la si veda la cosa, non rischia di ricompattare il paese intorno al regime? Cioè, che alla fine poi si va a finire in peggio?
Assolutamente no, ma stiamo scherzando. Lei potrebbe ricompattarsi con un regime che ha ucciso 40.000 persone, ma stiamo scherzando? Non possiamo più giocare su quel tipo di modello, poiché oggi stiamo parlando di un regime come Hitler, come il nazismo. Se lei va a vedere i clip degli iraniani massacrati dall'Islam, dalla Repubblica Islamica, a quel punto potrà comprendere che gli iraniani oggi, all'interno dell'Iran, dove io ho molti rapporti, anche in questo momento che c'è una importantissima censura, dicono noi rischiamo addirittura che arriva qualche bomba sbagliata, che sappiamo può succedere, ma al costo che ogni missile che arriva può uccidere le forze di sicurezza che ci hanno fatto fuori, i nostri figli, le nostre figlie. Oramai la partita è cambiata.
Quindi secondo lei il figlio dello Shah di Persia potrebbe essere una persona credibile?
Non secondo me. Se lei va a vedere durante dal 28 dicembre fino a fine gennaio quello che hanno chiesto gli iraniani in Iran, e noi in Italia o la Svizzera non la so, li abbiamo in buona parte censurati, loro hanno chiesto l'uso, diciamo, come garante di un leader, che è il figlio dello Shah, che potesse aiutarli da fuori come un megafono, come unità nazionale, per poter portare al referendum. Saranno poi gli iraniani che decideranno se vogliono una repubblica democratica o una monarchia costituzionale. Sicuramente sì, il figlio dello Shah è la persona indicata,
è una persona
dall'interno
dell'Iran.
Lei,
sì. Come possibile leader politico.
Secondo quanto esce dall'Iran.
Lei dice dall'Iran. Sara Ejazi e Luigi Toninelli, una reazione a quanto ci ha detto Peyman Abdul Mohammadi. Sara Toninelli, Sara Ejazi.
Vado io.
Vada.
Ma dunque, vado. Allora, ma io ho dei dubbi. Allora, nel senso che secondo me qua il punto, c'è un punto della discussione che mi convince fino a un certo punto, e cioè che stiamo esprimendo delle opinioni, no? Stiamo esprimendo delle opinioni e mancano le basi e le evidenze scientifiche. Siccome di lavoro facciamo appunto ricerca, facciamo appunto un lavoro accademico, qua ci vorrebbe da capire intanto i numeri, le percentuali, ma da fonti, diciamo così.
Tra l'altro, mi scusi Sara Ejazi, non è un po' presto adesso per avere già delle percentuali esatte? È appena
esatto,
iniziata la guerra,
so,
mi sembra dovremmo aspettare forse un po' di tempo.
Allora, io queste non le so, io quello che so è che posso guardare quello che è successo nella storia, perché il presente noi sappiamo è difficilissimo, è un flusso, no? È difficilissimo da cogliere, da capire, si capisce dopo, e dalla storia quello che abbiamo detto sul ricompattare contro un nemico esterno, questo è veramente tipico, tra l'altro non è successo soltanto in Iran, è proprio una metodologia anche, no, che viene fatta, ed è soprattutto da quando esiste lo Stato-Nazione moderno, per cui su questo no, non sono d'accordo. Sul fatto della guerra, dell'invocare una, cioè continuare a chiamarlo aiuto, anche su questo non sono d'accordo, perché secondo me il linguaggio e la lingua e il modo in cui noi chiamiamo le cose influenza proprio il modo in cui poi le interpretiamo e le pensiamo, e non è un aiuto, perché vedete, nel momento in cui vengono distrutte 4.000 appartamenti a oggi di persone normali, in cui vengono magari attaccati ospedali o scuole, beh, io non lo chiamerei proprio aiuto, scusatemi, magari sono io che sono impazzita, però no, per me questo qua non è un aiuto. E sui problemi dell'Iran, che tutti quanti conosciamo, abbiamo già anche abbastanza nocciolato, beh, certo che ci sono, ma non vedo come, ecco, possono essere implementati. Su questo sono d'accordo con il dottor Toninelli, il rischio invece è proprio di ricadere su una estremizzazione, anche una radicalizzazione anche della popolazione.
Al di là delle posizioni, Luigi Toninelli, che ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, la sua opinione, però a me meraviglia che non si è ancora parlato abbastanza, nemmeno stamattina, di diritto internazionale. Siamo infatti fuori da ogni sistema di regole, di convenzioni, di tradizioni, di garanzie, di tutela, e per la prima volta completamente esposti davanti alla storia che si compie sciolta da ogni vincolo. Il diritto internazionale non interessa più a nessuno.
Purtroppo è da tempo che il diritto internazionale non interessa più a nessuno, l'abbiamo visto anche in altri contesti, utilizzo del fosforo bianco nel sud del Libano, continui bombardamenti al di fuori di ogni logica e al di fuori di ogni regola del diritto internazionale, questa guerra che è scoppiata al di fuori di ogni regola del diritto internazionale, la guerra in Ucraina anch'essa è scoppiata ed è stata gli è stato dato il via al di fuori di ogni regola del diritto internazionale, quindi no, purtroppo al momento a nessuno interessa del diritto internazionale, e questo è estremamente pericoloso perché potrebbe avere dei danni giganteschi sul sistema internazionale nel prossimo futuro. Detto ciò, permettetemi un attimo una chiosa su quanto detto precedentemente. Al momento, e io faccio questo di lavoro tutti i giorni, mi confronto con i dati, leggo e quant'altro, non esistono statistiche, studi scientifici certi che ci possano dire quali siano le percentuali di consenso o non consenso della Repubblica Islamica. Quindi quando si danno percentuali, numeri e quant'altro, non si sta facendo non si sta dicendo il vero, o quantomeno non si sta dando qualcosa di un dato che dal punto di vista, scientifico è così rilevante, perché non lo abbiamo purtroppo. Detto ciò, condivido con il professor Abdul Mohammadi che le proteste di gennaio, dicembre-gennaio sono state un punto di non ritorno, per la Repubblica Islamica, che ha perso ancora di più la già scarsa legittimità che aveva. Detto ciò, quello che credo che questa guerra possa portare, come dicevo prima, a virare verso una dittatura militare piuttosto che a liberare la popolazione. Per quanto invece riguarda il figlio dell'ex Shah, permettetevi di dire che è una figura che, al di là di tutto, è una figura controversa. I suoi sostenitori minacciano i giornalisti, minacciano chiunque in qualche modo dissenta con quello che sono le posizioni monarchiche della sua agenda. È stato tra i fautori del fallimento della coalizione di Georgetown, che puntava a mettere insieme tutte le opposizioni all'estero, quindi una figura estremamente controversa all'interno della diaspora, anche all'interno dell'Iran. È aumentata la sua popolarità, come dicevo prima, ma non è così pervasiva la sua popolarità, quindi andiamoci coi piedi di piombo. Sono d'accordo però con gli altri ospiti che avevate prima in studio nel dire che a un movimento di protesta serve una leadership, e laddove non ci sia una leadership i movimenti falliscano.
Il caos, il disordine poi rischiano di dominare la scena. Professor Abdul Mohammadi, il pubblico chiede: ma è davvero un aiuto quello esterno di cui si è parlato tanto stamattina, questa spallata, questo sfruttare il momento, questo aiuto esterno, oppure è piuttosto un interesse da parte di chi, tra virgolette, sta aiutando?
Vede, innanzitutto io dissento pienamente con le due persone prima che hanno parlato su varie cose, e anche non permetto al signore di dire, non so chi sia, di dire che le mie derivazioni non sono scientifiche, poi potremo discutere dopo di questo. In secondo luogo, chiaramente bisogna conoscere bene il sistema iraniano. Qui stiamo parlando di manipolazione dei dati. Chiaramente in questo momento gli iraniani sono scesi in piazza in buona parte, parliamo come un sistema di seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale, se non arrivavano gli alleati, il regime nazista rimaneva al potere, il fascismo in Italia non cadeva, e durante quei bombardamenti chiaramente sono successe anche cose che non dovevano succedere. Quando siamo di fronte a un regime nazista che ha ucciso la sua popolazione, non posso più accettare la manipolazione dei dati. Quindi da un'altra parte, oggi noi abbiamo un Iran pienamente in rivolta che vuole superare il regime islamico. E quindi hanno chiamato una buona parte degli iraniani, e non mi si venga a fare il giochetto, non sappiamo la percentuale su e giù, qua stiamo parlando di una nazione da sola in rivolta, che gli unici che hanno cercato di aiutarli sono stati gli americani e gli israeliani. Ma io non sono mica naif, mica penso che lo facciano solo per un diritto umanitario. È un gioco strategico e geopolitico.
Lei quindi dice lo fanno anche per interesse, ma è inevitabile che sia così.
Ma certo, ma è normalissimo, sì. Mi faccia finire gentilmente.
Devo quindi, però chiudere, Trump, 30 secondi perché ho i tempi.
Però devo finire un attimo, devo finire questo pezzo. Allora, gli Stati Uniti e Israele lo fanno per i loro interessi. Il diritto internazionale è morto quando, ho ripetuto prima, le Nazioni Unite non solo non hanno aiutato gli iraniani, ma hanno nominato la Repubblica Islamica vice della Commissione dello Sviluppo Sociale. E lì è che chi finisce quello, e bisogna ristrutturare il tutto. Grazie.
Grazie a lei. Allora, velocemente, 30 secondi con la signora Negara Alavi-Nejad, riuscirò prima o poi a dirlo.
Tranquillo, 30
secondi per lei per dire cosa si augura per il popolo iraniano, adesso al di là delle posizioni, delle opinioni diverse.
Ok, ho tempo di dare un
30 secondi.
Una referenza, come un reference che chiedeva signora Ejazi, diceva che non ci sono dati scientifici. Vorrei far conoscere solo, c'è un'associazione, fondazione liberale di nome Gamman, che è fondato da signor Ammar Maliki, fa delle indagini veramente molto scientifiche sulla popolazione all'interno dell'Iran. L'invito chi ci ascolta di andare lì a vedere, a consultare.
Bene. Grazie mille. Peccato che non ha voluto lanciare un appello alla popolazione iraniana, ma ha preferito andare ancora sulle cifre, sui numeri che, ricordo, comunque rimangono ovviamente spesso anche discutibili, e soprattutto per noi, opinione pubblica, per noi anche media, non sempre facili da interpretare e da decifrare. Ringrazio Thomas Paggini, Luigi Toninelli, Sara Ejazi, Peyman Abdul Mohammadi e anche i due ospiti in studio, Majid Aflaki e Negara Alavi-Nejad, per essere stati con noi oggi, per aver parlato, per aver fatto il punto sull'allargamento del conflitto in Medio Oriente, quali sono le ripercussioni e soprattutto gli scenari sul piano geopolitico. Ovviamente il tema non si esaurisce qui, se ne riparlerà, ahimè, purtroppo anche prossimamente. Grazie e buona giornata.